buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori, sono Massimo Montens di Radio Città Aperta, della redazione. Questo è Press Corner, notizie a piede libero, in onda ogni giorno da lunedì al venerdì alle 9.40 sul nostro canale digitale di Radio Città Aperta. Oggi è 10 giugno e queste sono le notizie provenienti da fonti opportunamente selezionate per questa puntata, da blog, siti specialistici, giornali, siti online e quant'altro. Oggi sicuramente grande spazio ho deciso di dedicare alla scuola, anche perché ci sono due bellissimi approfondimenti su Left a cura di due giornalisti, Lorenzo Fioramonti e Elisabetta Malfidano. E sicuramente Elisabetta inizia affermando che è il momento assolutamente di ascoltare gli studenti dopo tanto tempo passato, chiaramente anche durante questo Covid, in silenzio nei loro confronti. Ricordate anche le tante battute che si sono fatte riguardo alla, no, all'uscita dei bambini, che insomma non si era proprio considerata. Nella fase 2 tutto è riaperto tranne la scuola. Il motivo sicuramente è di ordine sanitario, ci dice la dottoressa Malfidano, e perché ci sono altissimi rischi, soprattutto perché in Italia l'età media dei docenti, lo sappiamo, è alta, e poi le classi sono molto affollate. Quindi dal 5 marzo i bambini, dai neonati, ma gli stessi bambini, i ragazzi anche delle scuole superiori, hanno dovuto interrompere tutto, soprattutto le relazioni sociali. Quindi gli insegnanti, è vero, sono passati alla fatidica DAD, quindi la didattica a distanza, ma questo ha allontanato un po' quell'ideale di uguaglianza a cui la scuola solitamente è dotata. Quindi la didattica a distanza ha dimostrato che diciamo si può funzionare, però soltanto e soprattutto per chi si può permettere anche una buona connessione. Quindi questo ha sbilanciato un po' anche quella democrazia che insomma la scuola italiana ha rappresentato per quanto riguarda i processi di alfabetizzazione. E poi comunque è anche diverso stare al computer e concentrarsi per un bambino di 15 anni, quindi delle medie piuttosto che delle superiori, rispetto ai bambini delle elementari, che sappiamo insomma hanno necessità, e ce lo ricorda appunto Elisabetta Malfidano, dell'interazione con i compagni, della fisicità, e di garantire proprio la reale presenza di coscienza in questi processi di apprendimento, senza considerare poi che i bambini dell'asilo praticamente non sono stati per niente considerati. E quindi dunque, proseguendo questo approfondimento, la dottoressa Elisabetta Malfidano insomma sottolinea che c'è stato un grande silenzio e che forse bisogna ripensare un po' tutto il concetto, e anche dal punto di vista dei finanziamenti. Basti pensare che all'Italia, lo dice sia lei che anche il collega Lorenzo Fioramonti, vengono destinate più risorse economiche rispetto alla scuola, quindi forse va ripensato per quanto riguarda l'istruzione e la sanità, e mi trovano d'accordo assolutamente su questo pensiero, e va ripensato un po' tutto il sistema. Nessuno si è mai interrogato su che cosa volesse dire annullare il viaggio di istruzione. Insomma, quest'anno sappiamo, abbiamo affrontato la pandemia, quindi questa crisi, ma non abbiamo pensato poi alle conseguenze soprattutto di questa interruzione per i ragazzi. E ci sono stati gli exploit criticati dalla Malfidano per quanto riguarda la ministra Azzolina, e mentre in alcuni paesi, sappiamo, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, quindi paesi anche del nord Europa, non si è mai cessato anche durante il lockdown di parlare dei giovani e ai giovani. La Malfidano ci conferma che è giunto il momento di ripensare una scuola, e si collega anche un po' lei con l'altro articolista Fioramonti, che io ho preso da Left e dal quale prendo spunto per chiudere un po' questo spazio dedicato alla scuola, per capire che la didattica a distanza ha rappresentato una novità, ma ricordiamocelo, statistiche dicono che raggiunge un risultato di apprendimento pari solo al 40% della didattica in presenza. E poi come coordinare quindi per settembre tutti gli alunni in presenza? Certamente se pensiamo alle scuole pollaio, quindi con migliaia di studenti, non andremo lontano, e vediamo che ci sono grosse difficoltà da parte delle istituzioni a pensare e a ripensare come poter portare avanti una scuola di questo tipo. Quindi Fioramonti ci suggerisce di tornare a una scuola distribuita sul territorio, una scuola di prossimità, dove si possono recuperare, per esempio, anche facendo dei patti con gli enti locali, molte scuole chiuse nelle periferie, le aree interne e montane, biblioteche, teatri, centri anziani, comunità, associazioni, rendendole disponibili per classi di 14-15 studenti al massimo, e ovviamente anche abbassando l'età degli insegnanti, quindi creando delle classi dove gli insegnanti possono essere giovani, digitalizzati e quindi anche molto più tecnologici, e mettendoli in connessione fra loro, questo sì potrebbe essere utile per comunicare fra classi e classi. Chiudendo questa parentesi, quindi concludo dicendo che questi articoli ci aiutano a capire che bisogna assolutamente ripensare e dare un occhio di riguardo a quello che è il fondamento della nostra società. Quindi la sanità l'abbiamo vista distrutta e a pezzi, ha pagato il prezzo alto con tantissime morti e con tantissima disorganizzazione dovuta chiaramente ai tagli degli ultimi anni, e anche dovuti, bisogna dirlo, a governi liberisti spregiudicati che hanno pensato soltanto al risparmio economico in questi settori, ma anche l'istruzione l'istruzione, tutto ciò che rappresenta la scuola non può più avere queste carenze economiche, ovviamente di idee, quindi non bastano i soldi, questo lo aggiungo io, va ripensata completamente, non viviamo una riforma scolastica seria da tantissimi anni, e quando intendo dire seria intendo dire che bisogna metterci veramente delle idee, delle grandi idee che ci possano consentire anche di toccare quello che riguarda il parco insegnanti. Forse vanno ripensate le selezioni, va ripensato anche questo concetto della graduatoria, e ovviamente bisogna selezionare insegnanti di alta qualità e di alto livello affinché anche i nostri studenti possano un giorno esprimere alto livello nella società, e questo significherebbe poi avere meno problemi perché potremo avere più idee.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno da Maria, ascoltate! Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Stamattina siamo andati a ripescare dal sito del Focus.it un anniversario importante per la nostra storia. Lo chiamano infatti la voce della storia, l'articolo anche chiamato da Mauro Canali, intervistato, che ci ricorda che il 10 giugno 1940 un certo Benito Mussolini di Palazzo Venezia, come capo di governo, decise, dichiarandolo alla popolazione, di entrare in guerra, decise che l'Italia entrasse in guerra, quell'Italia che fino a quel momento, pur avendo siglato il patto d'acciaio il 22 maggio precedente con Adolf Hitler, non aveva mai dimostrato e evidenziato le mire espansionistiche dello stesso Hitler, tant'è che nel 1 settembre 1939, quando Hitler invase la Polonia, lo stesso Presidente del Consiglio con il governo riunito annunciava al popolo che l'Italia non avrebbe preso alcuna iniziativa di guerra e operazioni militari di sorta. Quindi ci si domanda, come domanda Mauro Canali, ci domandiamo noi in questo anniversario di 80 anni dalla seconda guerra mondiale, che sarà poi una guerra molto cruenta e la più cruenta che la storia ricordi, con tantissimi milioni di morti, se si poteva evitare questa entrata in guerra, se veramente in quella piazza tutti erano d'accordo, o se c'era qualcuno nel governo stesso, come ad esempio Galeazzo Ciano, che magari invece non era così d'accordo con Benito Mussolini, se magari è stata soltanto l'indole e il carisma di Benito Mussolini stesso a trascinare il paese
di quello che poi sarà una disgrazia, un evento che si ripercuoterà nella vita dell'Europa e degli italiani stessi. Questo è un, diciamo, un'analisi sociologica che forse è opportuno farci e fare a 80 anni da quell'evento. Avete ascoltato quindi la voce di Pubblico Mussolini dalla piazza. Quante volte questo lo suggerisco io, spesso noi ci facciamo trascinare magari da un capo, quindi da qualcuno che fa la voce più forte, più grande, più urlata, e magari anche oggi spesso dovremmo forse riflettere con le nostre teste piuttosto che ricadere in una situazione di dipendenza come quella che poi ci portò nel 1940 a 5 anni di devastazione totale. Per quest'ultimo approfondimento che vi propongo questa mattina, ovviamente devo tornare soprattutto all'Ilva, questione dell'Ilva, perché dalle 7 di ieri mattina tutti gli stabilimenti dell'Ilva sono in sciopero e tutte le sigle sindacali si sono d'accordo in questo blocco totale, soprattutto perché di nuovo di fronte alla minaccia dell'ArcelorMittal di interrompere, di uscire dal progetto, ovviamente non c'è un piano B, non è, siamo in un vicolo cieco, si tratta mollano. Ieri il sindaco di Taranto, intervistato in una trasmissione radiofonica della RAI, auspica un forte ridimensionamento dell'Ilva stessa e anche la riconversione di parte dell'azienda per recuperare anche i tanti operai che l'Ilva stessa vorrebbe mettere in mobilitazione, ben 3.000. Ovviamente il ministro Patuanelli è in forte disaccordo, si grida lo scandalo, però l'approfondimento che vi propongo stamattina è quello di guardare finalmente, no, come un po' per la scuola, in maniera più ampia. E quindi voglio andare indietro di solo un anno, ripensando e riflettendo sulle parole di Dario Di Vigo, che scrisse sul Corriere.it il 4 novembre 2019, e ponendosi una forte domanda: chi ha ucciso l'Ilva di Taranto? In una prima risposta molto veloce, Dario Di Vigo ci diceva che ovviamente veniva da pensare che l'assassino e gli assassini dell'Ilva di Taranto sono chiaramente i dirigenti dell'ArcelorMittal, ma lui stesso sapeva che la risposta era molto, molto debole. Bisognava tornare, questa è la proposta che ci faceva l'anno scorso il giornalista del Corriere della Sera, ci propone di tornare al 1971, quando Antonio Cederna, ambientalista, scriveva proprio sul Corriere della Sera che per lo stabilimento che era stato inaugurato, pensate, solo 6 anni prima, il 10 aprile del 1965, sotto la presidenza di Giuseppe Saraca, non si era pensato per nulla alle elementari opere di difesa contro l'inquinamento e non si era neanche pensato, diciamo, di piantare alberi un po' a confine a protezione della città e della popolazione. Quindi questo pensiero, no, che oggi voglio proporre è proprio questo, cioè non è, soprattutto in questo nuovo mondo non si ragiona molto, no, a 360 gradi, si prendono delle decisioni senza sapere poi quali sono le conseguenze. Se voi pensate, e questo mi piace anche stamattina, quando parlammo e facemmo e tutti quanti votammo il referendum per il nucleare, forse in maniera un po' miope, noi votammo no, l'Italia votò no e il nucleare in Italia non entrò mai. Ma perché si votò no? Forse fu una delle poche volte in cui il paese è stato lungimirante. È vero che non abbiamo prodotto più energia a basso costo, ma è pure vero che non abbiamo avuto il problema degli scarti che le centrali atomiche avrebbero poi procurato, problemi che sappiamo invece la Francia e la Germania hanno avuto, e dopo tanti anni hanno visto questi paesi interrompere la produzione nucleare stesso da parte loro. Oggi è una nuova epoca, e quindi se dobbiamo risolvere il problema dell'Ilva, forse dobbiamo ragionare appunto con un pensiero aperto e magari decidere anche di chiuderla, di chiudere l'Ilva, di chiudere le acciaierie, almeno per cui così come sono concepite. È chiaro che dell'acciaio ne abbiamo bisogno, è un materiale, una materia prima, altre cose che consente dal punto di vista della lavorazione del metallo, anche riciclo quasi perenne, no, rispetto ai processi di riciclo della plastica, però la produzione di questo materiale utile in ogni componente della nostra vita forse va fortemente ripensato. Nell'ultima notizia che stamattina, con la quale stamattina vi voglio lasciare, voglio salutare i genitori di Martina, la ragazza che si pensa ancora sia stata stuprata e per un tentativo di stupro sia caduta dal balcone durante una vacanza a Palma di Mallorca, però c'è stata la nuova sentenza che assolve la Corte appunto di Appello di Firenze, ribaltando il primo grado, assolve gli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi perché il fatto non sussiste.
Ovviamente non possiamo entrare nel merito di processi che avvengono quando in primo grado appunto gli stessi imputati il 14 dicembre 2018 erano stati condannati a 6 anni di reclusione appunto per questa tentata di violenza sessuale che avrebbe causato la morte del giovane e quindi in conseguenza della caduta dal balcone. E non ci entriamo. Quello che è l'unica cosa che posso fare per voi ascoltatori e ascoltatrici è quello di riflettere su quello che è comunque il nostro sempre rispetto della donna, il nostro rispetto delle nostre bambine, delle nostre compagne, delle nostre madri. Viviamo in un paese in cui, ho detto tante volte, intervistando anche persone che lavorano per esempio alla città delle donne e che vivono anche una situazione complicata per quanto riguarda il loro apporto e la loro possibilità di fare, diciamo, istruzione, cultura, ecco, ripensiamo a questo nostro rapporto culturale con il nostro io e con le nostre donne. Massiano Montenzi vi saluta, domani ovviamente il Press Corner andrà sempre in onda dalle 9.40 in poi e quindi buona giornata a tutti.
Vi lascio con un pezzo importante che magari ricorda questo nostro voler bene alle donne, La cura di Franco Battiato. Buona giornata a tutti.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trave di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Zanella.